Sia lodato Gesù Cristo. Nelle scorse due settimane, domenica scorsa e l'altra ancora, il Vangelo domenicale ci ha fatto riflettere su una realtà fondamentale, la realtà della nostra chiamata. Due domeniche fa, attraverso il Vangelo di San Giovanni, domenica scorsa, attraverso il Vangelo di San Marco, la nostra attenzione si è posata sulla chiamata dei primi apostoli. Abbiamo parlato di questo dicendo che noi siamo chiamati tutti attraverso il battesimo e la cresima a vivere da discepoli di Gesù. All'interno di questa chiamata ce ne sono altre che noi abbiamo ricevuto, per esempio le chiamate di speciale consacrazione, le persone che si consacrano a Dio, oppure le varie chiamate, la chiamata alla vita, per esempio la chiamata alla fede, così anche certamente quella dello stato di vita, no? Scelgo il matrimonio, scelgo di vivere senza sposarmi, scelgo di vivere consacrandomi a Dio. Ecco, sono le varie chiamate della nostra vita, ma abbiamo detto nelle scorse settimane, queste chiamate ci portano a seguire Gesù. Se leggendo la pagina del Vangelo di oggi voi aveste pensato, ecco, oggi cambia registro, l'argomento è differente, allora vi sbagliate. Perché anche con questa pagina di Vangelo che noi abbiamo ascoltato oggi si continua ad approfondire questo discorso della sequela. Sequela è una parola un po' tecnica che usiamo nell'ambiente religioso per indicare il fatto che ci sono delle persone che si chiamano appunto cristiani che seguono Gesù, siamo noi. Dunque, per indicare, per parlare, per approfondire il fatto che ciascuno di noi, perché è battezzato, perché è cresimato o perché è prossimo alla cresima, come i nostri ragazzi di terza media che sono qui schierati davanti al nostro altare, preparano questo momento decisivo della loro vita. E voi potreste dirmi, ma come, se il Vangelo di oggi in realtà ci parla del diavolo? Beh, questo è uno degli argomenti della parola di Dio di oggi. Dunque, vi invito a seguirmi con attenzione. La parola di Dio di oggi presenta un'inclusione, si chiama così in termine biblico, no? L'autore sacro, in questo caso San Marco, ha racchiuso tra due frasi importanti che troviamo all'inizio del Vangelo e alla fine un fatto che dimostra quello che all'inizio del Vangelo e alla fine viene detto come affermazione. E l'affermazione è molto bella, secondo me, no? E questa è la meraviglia degli ebrei che ascoltavano Gesù. Per come Gesù parlava, per cosa Gesù diceva, no? Avete sentito già e potete comunque vedere nel foglio, erano stupiti del suo insegnamento perché egli insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. E noi sappiamo bene che questi scribi avevano autorità perché loro erano gli esperti della parola di Dio, come ho detto nelle altre messe, come dico sempre, erano i professori universitari della Bibbia, conoscevano benissimo soprattutto i primi cinque libri, la Torah. Dunque avevano autorità, ma la gente diceva Gesù parla in un altro modo, Gesù ha un'altra autorità. Che autorità aveva Gesù? Lo sappiamo anche noi, no? Non aveva un'autorità data da uomini, non aveva autorità che veniva dalla cultura, dalla scienza, perché appunto lui non era scriba, ma aveva un'autorità superiore, il figlio di Dio. Era anzi la parola di Dio fatta carne, la seconda persona della Santissima Trinità, il verbo di Dio fatto uomo nel grembo di Maria. Non solo questo, ma come lui, come Gesù stesso ci ha detto molte volte nel Vangelo, parlando della sua parola, lui è venuto per portarci una parola fortissima, Chi mi ama osserva i comandamenti. Le mie parole non passeranno mai, mentre il cielo e la terra passeranno. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, esse mi seguono. Queste sono solo alcune citazioni tra le tante che Gesù ha fatto che riguardano l'importanza della sua parola. Ora, al termine del Vangelo, se voi andate a vedere anche nel foglio, troviamo le stesse affermazioni. Dicevano con stupore tra di loro: ma che insegnamento è mai questo, dato a noi con autorità che comanda persino al diavolo, e il diavolo gli obbedisce? Vedete, la stessa affermazione. La gente aveva capito che la parola di Dio, che la parola di Gesù era qualcosa di importante, di differente dalla parola di tutti quelli che poteva ascoltare in quel momento. Cari fratelli e care sorelle, questa notazione, questa prima riflessione ci porta subito a fare un'applicazione concreta. Io solitamente le faccio alla fine, no, della predica, ma qui bisogna farla subito. E la notazione è questa: che importanza diamo noi alla parola di Dio? Si dà che nella situazione moderna che noi viviamo siamo proprio bombardati dalle parole. Parole dette, allora pensiamo ai mezzi di comunicazione sociale, parole scritte, pensiamo alla stampa. Noi abbiamo questa continua situazione, no? Mi viene in mente adesso le onde del mare, che continuamente, per secoli, per millenni, si infrangono sulla spiaggia. Noi siamo così. Arrivano al nostro cuore ondate successive, incalzanti, le parole del mondo, le parole, non so, degli uomini dello spettacolo, le parole degli uomini dello sport, le parole che vengono dal mondo della politica. Ci arrivano queste parole. Noi corriamo il rischio serio di confondere o di deprezzare la parola di Dio, facendo in modo che nella nostra anima, per la nostra anima, contino di più altre parole. Ci manca il discernimento. La parola di Gesù è certamente una parola più forte, più importante di quelle parole umane che noi, anche pertinenti, che noi possiamo ascoltare. E come dicevo stamattina nelle prediche che ho fatto, questo anche praticamente lo possiamo verificare nella nostra casa, dove magari ci sono tante riviste, tanti libri a portata di mano in giro per tutte le stanze della nostra casa, e poi ovviamente c'è anche la Bibbia o il Vangelo, ma puntualmente conservati nella libreria in un posto determinato con due dita di polvere sopra, che questo vuol dire che è il posto giusto, nessuno tocca mai quel libro e quasi quasi ancora di più nessuno dovrebbe toccarlo. Difficilmente noi troviamo tra i libri che sono in circolazione per la nostra casa, quindi presenti alla nostra vita, il Vangelo o, se volete, la Bibbia, come magari, ecco, per chi segue la voce della Madonna nelle apparizioni di Medjugorje, come la Madonna ha chiesto, un posto dove la Bibbia sia aperta, a portata di mano di tutti, con la croce vicino, con l'immagine della Madonna Santissima, e poi la Madonna dice anche con l'immagine dei nostri defunti. Perché possiamo, ecco, durante l'inizio delle nostre giornate avvicinare la parola di Dio, attingere alla parola di Dio. Tanto spesso nella nostra vita noi questa parola di Dio, sì, forse a livello di discussione, così a livello razionale, la riteniamo parola di Dio importante, ma non ha per noi l'incidenza che possono avere le parole dei vari uomini, come dicevo, del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport, della cultura. E questo è serio per noi. Questo è veramente qualcosa di impegnativo per la nostra vita. Racconto anche a voi un piccolo aneddoto della mia vita che probabilmente avete anche già sentito qualche altra volta, ma che rende proprio l'idea, rende l'idea. Ed è questo: quando ero studente ed ero già sacerdote, poi tornando a Cagliari mi rendevo disponibile per aiutare gli altri sacerdoti. E c'è stato un periodo, in tutte le estati in cui ero studente, che aiutavo durante l'estate appunto nelle celebrazioni a Santa Margherita, no? Che è una località estiva dove i punti di messa durante l'estate si moltiplicano nelle varie chiese che ci sono e anche all'aperto. E mi ricordo che celebravamo all'aperto in una comunione, si chiama così, no? Un insieme di villette che hanno un condominio unico, dove era stato costruito anche un altare all'aperto. Per cui io ho celebrato la messa, una messa che come al solito dura un'ora alla settimana per il Signore non è molto, un'ora, e poi ovviamente alla fine della messa, come al solito, ho detto la messa è finita, andate in pace. E c'era una piccolissima bambina, ho avuto 3-4 anni, e quando io ho detto così ha cominciato a saltare, a gridare a voce alta davanti a tutti, e diceva: oh che bello, la messa è finita, la messa è finita. E tutti abbiamo riso, chiaramente. Poi ho preso il microfono e ho detto: sapete, questa piccola bambina non ha ritegno, no? Non riesce a rendersi conto di quello che dice, ma sapete quanti grandi, se avessero potuto, avrebbero saltato anche più in alto di come ha fatto questa bambina? Perché la messa finalmente è finita, questa penitenza è finita, di 10.000 ore che noi abbiamo a disposizione in una settimana, il Signore ce ne chiede una per la messa della domenica e 20 minuti nei quali ascoltiamo la parola di Dio, capirai che sforzo. Eppure noi non abbiamo questa capacità di dire: ho bisogno di questa parola per me è importante, ho desiderio di sentire che cosa dice Dio per me questa domenica. E questo, cari fratelli e care sorelle, è grave, gravissimo. Perché il Salmo dice: luce ai miei passi è la tua parola. Dunque, se non abbiamo la parola di Dio, noi camminiamo nell'oscurità. E quando si cammina nell'oscurità, immaginate voi una macchina senza fari che cammina in una strada senza lampioni, che succede? Ecco, sapete benissimo che succede, è un disastro. Così è la nostra vita, la vita di tante persone, per cui non è che ci dobbiamo meravigliare se sentiamo le cose che sentiamo tutti i giorni, con queste notizie terrificanti che sentiamo alla TV o che leggiamo sui giornali, le cose più impensabili che vengono commesse impunemente sotto gli occhi di tutta l'umanità. È normale che questo avvenga quando non c'è la parola di Dio. Quando la parola di Dio non è nutrimento della nostra anima, e direi di più, quando noi non desideriamo sentire questa parola, che cosa ci dice Gesù? Che cosa Gesù dice per questa decisione che devo prendere? Che cosa dice per la situazione spirituale nella quale sono in questo momento? Che cosa dice per me, per la mia famiglia? Che cosa dice per questo momento della storia nella quale io mi trovo, storia dell'umanità, storia della mia nazione, storia della mia parrocchia, storia della mia famiglia, storia personale? E qui io direi che è facile allora fare il collegamento. Il centro del Vangelo non parla del diavolo, o almeno a prima acchito non parla di questo, ma parla di che cosa? Parla della potenza della parola di Dio. È una dimostrazione che quello che vi hanno detto all'inizio e alla fine è vero. Perché? Perché Gesù incontra l'indemoniato e lo libera con l'esorcismo. Ma l'esorcismo come viene fatto da Gesù? Viene fatto come? Con una parola: taci, esci. Ecco la forza della parola di Dio. La forza della parola di Dio è questa: opera quello che esprime. La parola di Gesù è la parola di Dio. Alla forza della parola creatrice di Dio, sapete, conoscete tutti le prime pagine della Bibbia, no? Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio non ha bisogno di fare le cose materialmente, la sua parola è una parola potente che opera quello che esprime. Con un concetto teologico si dice è efficace. Per cui noi dobbiamo pensare questo. Nel Vangelo noi sentiamo che la parola di Gesù è una parola di liberazione, certo, liberazione dal male e l'esorcismo. Allora il Vangelo non parla tanto dell'esorcismo, anche se adesso io qualcosa la dirò sul diavolo e su questa presenza nella nostra vita, ma parla dell'importanza della parola. Nella confessione, e mi auguro che tutti abbiate confidenza, frequenza con questo sacramento, noi riceviamo una parola di Gesù, una parola di misericordia, una parola di consolazione. Dove se no andiamo a prendere queste parole? Chi ve le dice queste parole? Abbiamo parole di guarigione. Quando io ascolto la parola di Dio, quando mi accosto per esempio ai sacramenti, faccio la comunione, questa è una parola per me di guarigione interiore. Una guarigione che vuol dire sostegno della mia debolezza, aiuto nella mia fragilità, una parola di luce per la mia vita. Se io sono indeciso, se ho delle decisioni da prendere, a chi mi riferisco? Dice, ma chiedo parere a un amico, ma un tuo amico è come te, molte volte è nella tua stessa situazione. Qualche volta io mi permetto di dire, ragazzi, no, quando anche privatamente parlano con me, dicono questo, ho chiesto parere a un amico, un po' per sorridere, ma lo dico anche con convinzione, dico, guarda che state affogando tutti e due nella stessa bacinella. Chiediamo molte volte aiuto a persone che ne sanno meno di noi o che sono nella nostra situazione, e che cosa possono dirci? Che cosa possono darci? Ecco allora che questo discorso della parola di Dio proprio per noi che siamo discepoli di Gesù è importantissimo. Voi sapete, l'ho già detto e lo dico sempre, anzi, io ho due dispiaceri nel cuore fortissimi che mi fanno sanguinare tutti i giorni. Primo è questo: io credo che ci siano dei miei parrocchiani, che non vuol dire solo quelli che abitano il mio territorio, ma quelli che frequentano la mia parrocchia, che moriranno senza aver letto mai tutta la Bibbia. Hanno letto centinaia di libri più o meno intelligenti, hanno studiato volumi e volumi, hanno puntualità nel leggere, non so, le notizie quotidiane sulla carta stampata oppure su internet, e moriranno senza aver mai letto la Bibbia. Leggendo un quarto d'ora di Bibbia al giorno, in 15 giorni ce la facciamo a leggerla. I Vangeli tutti e quattro li leggiamo in un'ora, tranquillamente. E questa cosa mi dispiace molto. Ci sarà qualcuno che morirà senza aver mai letto tutta la Bibbia. 73 piccoli libricini dove è contenuta la parola del Signore. E l'altra cosa che mi dispiace tantissimo è che qualcuno, sempre dei miei parrocchiani, morirà senza aver mai detto il Rosario. Anche questa è una cosa che mi dispiace molto, perché Rosario è una preghiera cara alla Madonna. Però il secondo pensiero brevissimo è questo. Allora, questo discorso della liberazione dal male, dell'esorcismo di cui ci parla il Vangelo, allora è qui, guardate, molto semplice. Io credo che noi dobbiamo stare in una posizione di mezzo. Credo che sia sbagliato dire, come fanno molti, ormai noi siamo moderni, comprendiamo tutto, siamo uomini e donne scientifici, dunque il diavolo è un'invenzione. Il diavolo non esiste, è semplicemente la personificazione del male che è nel mondo. Questo è sbagliato. È sbagliato perché, come sappiamo, 800 volte la Bibbia parla del diavolo, 400 volte circa direttamente, 400 volte circa indirettamente. Dunque, sulla persona del diavolo e sull'azione del diavolo noi non possiamo dubitare, perché questo è di fede rivelato, è scritto nella Bibbia. Ma c'è anche l'altra posizione, che è la posizione di chi vede il diavolo e solo il diavolo dappertutto, per cui tutte le cose che succedono è il diavolo. Noi sappiamo che il male non procede solo dal diavolo, il male procede anche da noi, quando volontariamente noi vogliamo fare il male, siamo determinati nel fare una cosa che non è buona, e dagli altri. Anche gli altri, quando ci coinvolgono, o perché ci fanno diventare oggetto della loro cattiveria, o perché sono soggetti di una cosa nella quale ci chiamano a collaborare, gli altri che diventano strumento di male nella nostra vita. E allora potreste dirmi qual è la posizione che dobbiamo ritenere giusta? È quella che dice la Scrittura, è quella che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè che sì, il diavolo ha delle azioni, quelle che interessano molti ragazzi giovani, no? Se voi volete interessare l'uditorio giovanile, basta che parliate di queste cose, stanno ore a sentirvi. Ma io dico sempre, il centro della nostra fede non è il diavolo, è Dio, quindi noi dobbiamo parlare delle cose positive, non di queste cose qui, se non quando, come adesso, è necessario farlo. E qual è la posizione del Catechismo? Qual è la posizione della Scrittura? È una posizione che ti dice, attenzione, è vero, il diavolo opera, l'ossessione, la possessione, l'infestazione ci sono, ma sono estremamente ridotti come casi numerici. C'è invece l'azione del maligno più estesa, della quale siamo tutti vittime, che è la tentazione, alla quale dobbiamo stare attenti tutti. E la tentazione è questo, è lo spingerci da parte del diavolo ad allontanarci dall'ascolto della parola di Dio. Dunque vedete che siamo sempre in quella linea lì. Quando, dovendo fare una cosa, prendere una decisione, agire, io mi trovo nella situazione di vivere secondo i comandamenti o di fare altro, io sono nella tentazione. Quando obbedisco a Dio, faccio quello che Dio mi chiede, resisto alla tentazione. Quando invece mi faccio coinvolgere, ecco lì, l'azione del diavolo vince in me. Allora è questo che ci chiede un po' la nostra religione, di vivere in grazia di Dio, di sradicare dal nostro cuore il peccato grave. Le persone che vivono nel peccato grave, lo dice il Vangelo di San Giovanni, a capitolo decimo, dice così, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Le persone che vivono nel peccato grave sono soggetti al demonio. Dunque, quello che noi possiamo considerare come, tra virgolette, l'esorcismo più forte è vivere in grazia di Dio, è pregare, è accostarci ai sacramenti, perché quando c'è la luce non ci può essere il buio, quando c'è Gesù non ci può essere il diavolo. E voi adesso state sicuramente pensando una domanda che ovviamente non potete fare adesso, ma che io cerco di leggere nei vostri cuori, ed è questa: ma dobbiamo avere paura del diavolo o no? La risposta è sì, se sei nel peccato, sì, perché il diavolo ti trascina, tu gli dai spago e quello ti trascina dove vuole lui. Ha cercato di tentare Gesù, di trascinare Gesù nel peccato, immagina se non lo fa con te. La risposta poi è no, se tu vivi bene, se tu sei in grazia di Dio, se tu preghi, se ti accosti ai sacramenti, no, assolutamente no, non devi temere. Come non teme il buio chi vive nella luce. Avete presente i bambini, no? Che hanno paura del buio. Che fa mamma? Lascia accesa la abat-jour. Oppure mette quelle luci apposite che si mettono nella presa perché i bambini non abbiano paura. Se tu vivi nella luce, chi devi temere? Nessuno. San Paolo ha bellissime pagine a questo proposito. Chi ci potrà separare dall'amore di Cristo? Neanche la persecuzione, neanche la spada, nemmeno la tentazione, chiaro. E allora guardiamo la Madonna Santissima che tiene il suo piede sulla testa del diavolo. La vittoria, la nostra vittoria è già realizzata e noi siamo, chiaro, chiamati a vivere così, vicino a Maria. Domani sarà una festa molto grande, festa del presentazione di Gesù Bambino al Tempio e purificazione della Madonna, una festa molto sentita nella nostra terra, una festa che è anche mariana, una festa nella quale ci stringeremo volentieri vicino al cuore di Maria, nostra madre. Devo dire un'ultima cosa, ve la lancio così, un po' come una pietra, direi così, un macigno nello stagno. Ci sono due domande nel Vangelo di oggi che mi hanno fatto riflettere molto nella settimana e che voglio sottolineare. Sono le domande del diavolo a Gesù. Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Seconda domanda. Sei venuto a rovinarci? Io non so come la pensate voi, cari fratelli e care sorelle, ma secondo me queste sono le domande che noi facciamo a Gesù. Quando diciamo a Gesù, ma insomma che cosa vuoi? Cosa vuoi da noi? Io vado anche a messa la domenica, prego anche, cosa vuoi di più? E nella nostra vita, correggetemi se sbaglio, tante volte c'è questa idea, no? Sì, di avvicinare Gesù, di essere cristiani, ma di tenerlo a prudenziale distanza, non sia pure che il Signore ci chieda qualcosa di impegnativo. Cosa vuoi da noi, Gesù Nazareno? E l'altra domanda è questa: sei venuto a rovinarci? Sei venuto a rovinare i miei piani, i miei progetti, il mio modo di pensare? Ma se io faccio quello che tu mi chiedi, mi prendono per deficiente, allora preferisco fare come voglio io. Quante volte diciamo queste cose al Signore? Guardate, io non ho soluzioni, ve lo dico placidamente. Mi interessava soltanto gettare questa pietra nello stagno delle vostre coscienze, rifletteteci. Tante volte noi abbiamo per Gesù, non apertamente perché non le diremo mai queste cose, ma nel profondo del nostro cuore, queste domande: che vuoi da noi, Gesù? Cosa vuoi di più adesso? Non ti basta tutto il resto? Sei venuto a rovinare i miei progetti, io la penso in un altro modo, per cortesia, al tuo posto. Ecco, continuiamo la messa con la certezza che la luce della parola di Dio per noi è forza ed è vita. Sia lodato Gesù Cristo.